Vienna, novembre-dicembre 1938. Nell'aria c'era un presentimento di sventura. Fin dal mattino presto, un vento di incertezza spazzava le strade, fischiando tra gli edifici, infilandosi dalle fessure di porte e finestre. «È l'inverno che arriva», mormorò Rudolf Adler, per farsi coraggio. Ma il tempo e la stagione non bastavano a spiegare il peso sul petto che sentiva ormai da diversi mesi. Queste parole ci portano direttamente nel cuore dell'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, nell'incipit del libro Il vento conosce il mio nome di Isabella Ierbe, pubblicato da Feltrinelli nel 2023 e tradotto magistralmente da Elena Liberani. 315 pagine in cui dialoghi e sequenze narrative si combinano perfettamente in una struttura in cui i capitoli alternano le vicende dei vari protagonisti. Il narratore è esterno, fatta eccezione per i capitoli dedicati alla piccola Anita. La narrazione è fluida e avvincente. Mi affiancherà in questa recensione la voce della scrittrice berlinese Sara Piazza.
Il vento conosce il mio nome, di Isabella Allende, è un libro che mi ha preso, come piace dire spesso anche a Liana, per come sa intrecciare storie, personaggi, luoghi ed epoche storiche apparentemente diversi, guidandoci un po' alla volta a scoprire invece il filo rosso che li lega. Se questo filo fosse una parola, direi che è il coraggio. Deve avere molto coraggio una madre ebrea per separarsi dal suo bimbo di 6 anni e metterlo su un treno che lo porterà dall'Austria all'Inghilterra per salvarlo dallo sterminio nazista. Lo stesso che ha un padre del Salvador, circa 40 anni dopo, che si ritrova ad essere l'unico sopravvissuto, assieme alla figlia, a un massacro che stermina l'intera famiglia e deve trovare la forza per lei, per l'unica figlia rimasta, di ricominciare da capo. Infine, il coraggio di Anita, una bambina che in anni recenti fugge dal Salvador assieme alla madre per cercare rifugio negli Stati Uniti. Qui le due vengono però brutalmente separate, come tante altre famiglie che hanno dovuto subire questa politica di separazione. Anita si ritrova così sola e spaventata in un centro d'accoglienza, lontana dai suoi affetti. Destini tragici, dunque, quelli raccontati dall'Allende, che parlano di violenza, soprusi, sradicamento, paure, solitudini.
E sradicamento è proprio la seconda parola chiave. Lo sradicamento è quello che subisce, dopo la terribile notte dei cristalli, il piccolo ebreo Samuel, che vediamo all'inizio bimbo di 6 anni, virtuoso suonatore di violino, che dalla madre viene affidato con la Kindertransport ad un destino di sopravvivenza in Inghilterra e che nel corso del romanzo vedremo diventare uomo adulto e poi anziano. Alla sua vicenda si interseca quella di Letizia, bimba di El Salvador, che sfugge per un caso fortuito al massacro di El Mozote e che si ritrova lontano da casa ricominciare a vivere un'altra vita col padre negli Stati Uniti. In entrambi i casi drammatici, le scelte difficili di genitori messi alle strette dal destino determinano la sopravvivenza dei figli che si ritrovano sradicati e trapiantati altrove, soli alla ricerca di una famiglia in cui rifiorire.
C'è un altro coraggio che l'autrice celebra e che accomuna questi ed altri personaggi del racconto, riportando la speranza nelle loro vite. Il coraggio di amare e di tenere aperto il cuore calpestato dai duri colpi della vita. L'odio e la rabbia si possono cancellare con il bene e per tutti esiste una seconda opportunità. perché dentro la storia ufficiale, anche tra le pagine più buie che sono state scritte, c'è quella di persone comuni che hanno avuto voglia di cambiarla anche attraverso gesti piccoli, mettendosi a disposizione dell'altro, accogliendo, aiutando. I protagonisti di cui vi ho parlato ritroveranno, grazie a persone capaci di amare, spesso in un modo libero e disinteressato, la forza di ricominciare e impareranno loro stesse ad avere ancora fiducia nell'altro, ritrovando miracolosamente in altri luoghi e persone ciò che di più prezioso avevano perduto, la loro famiglia.
Samuel trova a New Orleans la possibilità di riscatto che ancora una volta gli offre la musica, e con Nadine, tornado di energia che scompiglia il suo quotidiano, trova anche l'amore. In breve tempo, Nadine cambiò la vita di Samuel e ne addolcì il carattere. Lui si rese conto che non sarebbe mai riuscito ad afferrarla. Gli scivolava tra le dita come sabbia e cercò quantomeno di stare al suo passo. Ma anche questo si rivelò impossibile. Alla fine rinunciò e si limitò a osservare ammirato il volo ellittico di quella vita così diversa dalla sua. Letizia, dal canto suo, si ricostruisce un'esistenza lontana dal Salvador. Le storie di Samuel e Letizia si intrecciano fra di loro, allorquando alla morte di Nadine, Samuel ha bisogno di un aiuto in casa. Era convinta che senza le sue premure, quell'uomo sarebbe già stato morto e sepolto. Quando era rimasto vedovo, si era lasciato andare al dolore, non voleva mangiare, a malapena mandava giù il passato di verdure e la zuppa di pollo che lei gli preparava. Tutto biologico. C'è un altro filone narrativo che corre parallelo alle storie di Samuel e Letizia e che costituisce quella voce portata dal vento che dà un senso a tutta la vicenda, ed è la storia di un'altra bimba, la storia della piccola Anita, che ben incarna la terza parola chiave scelta per raccontare questo libro, e cioè resilienza. Anita fugge con la madre Marisol da El Salvador. Nel centro di accoglienza di Nogales, le due vengono, come già detto, separate, secondo i dettami della politica migratoria americana. Anita, che è ipovedente, rimane sola, trova conforto nella sua immaginazione, affidando le sue pene e i suoi pensieri alla stella Azabar, come in prima persona riportano gli intensi capitoli a lei dedicati, in cui con maestria l'autrice scrive così come lo farebbe una bimba. Con l'aiuto dell'assistente sociale Selena Duran e di un avvocato, Anita ritroverà un po' di serenità. In questa ricerca, il nome di Letizia è il riferimento che viene dato all'assistente sociale. Letizia è l'unica parente a cui poter affidare la bimba. Letizia e Samuel la accolgono quindi in casa. Nei mesi successivi, Samuel e Letizia assunsero con naturalezza il ruolo di nonno e zia di Anita Diaz, al punto che facevano fatica a ricordare com'era la loro vita prima che lei vi arrivasse. Sistemarono la casa in modo che la bambina potesse muoversi con facilità, spostarono i mobili, tolsero i tappeti in cui poteva inciampare e misero così tante luci che, secondo Samuel, da lontano la casa sfavillava al punto da essere un pericolo per l'aeronautica. Fare posto nella casa equivale a fare posto nel loro cuore, e Samuel in Anita rivede se stesso. È come se Samuel e Anita fossero due naufraghi, naufraghi della vita stessa, e ai suoi tracolli sono sopravvissuti, ancorandosi l'uno alla musica e l'altra alla stella Azabar, e alla fine sostenendosi a vicenda nella quotidianità particolare dettata dalla pandemia da Covid. In particolare, Samuel riconosce in Anita la stessa sofferenza che ha segnato la sua infanzia: il distacco dalla madre, l'abbandono dei luoghi dell'infanzia, la necessità di reimparare a fidarsi dell'umanità per ricominciare a vivere con pienezza il presente e non soltanto come attesa di un evento che lo possa riempire di significato. In questo riconoscersi simili sta la chiave della solidarietà prima e dell'affetto poi, che plasma le relazioni fra Samuel, Anita e Letizia, rendendoli a tutti gli effetti una famiglia. Sul finale del romanzo, la voce che porta il vento è una voce di speranza, nonostante tutto, che combina insieme sradicamento, coraggio e resilienza per restituirci un nuovo progetto di vita possibile.
Consiglio questo libro, che si legge in un soffio di vento, quel vento che diventa memoria e porta con sé i volti e i nomi di ognuno di noi.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon a setting sun, but never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never.